Allora, oggi parliamo di body art, di tatuaggi, di illustrazione, ma di tanto altro, e lo facciamo con Anna Neudecker, aka La Bigotta. Arriviamo. Signori, benvenuti a una nuova puntata di Spigola, un podcast di Collateral che parla di creatività, di contemporaneità. Come dicevo prima, oggi parliamo di tantissime cose, principalmente di tatuaggi, di illustrazione e di vita vissuta, perché la tua è abbastanza peculiare, mi verrebbe da dire. Ciao Anna.
Ciao.
Abbiamo con noi la bigotta. Eccomi. Anna Neudecker. Come stai, Anna?
Benissimo, grazie.
Allora, prima di tutto mi ha colpito questo tuo sorriso totale che ha invaso Collateral.
Oh, grazie.
Grazie. È proprio una sensazione meravigliosa vedere qualcuno che arriva con questo sorrisone in faccia, meraviglioso. Com'è il momento? Sei stata a New York? Sei tornata da poco?
Sono appena tornata, sarà per quello che sorrido.
Molto probabilmente sì, ma vacanza?
Vacanza, sì, per i 15 anni di mio figlio.
No, auguri!
Sì,
auguri.
Lui ogni 5 anni vuole andare a New York, ha fatto i 10 anni a New York e adesso i 15. E vediamo se poi ai 20 verrà di nuovo con noi. Non credo. Non credo neanch'io.
È innamorato di New York?
Innamoratissimo.
Come
lui,
il sottoscritto?
A 18 anni e un giorno io sono piuttosto convinta che prenderà le valigie e andrà a vivere lì.
Sì? Dice mamma, papà, sai che c'è?
Lo dice da quando ha 8 anni.
Davvero?
Sì, non so per quale motivo poi. Sarà i film, sarà la musica, il basket, non lo so.
È appassionato di pallacanestro?
Tantissimo, oh! Skate soprattutto.
Madonna,
anche
tuo figlio è il mio migliore amico!
Diciamo sì, è molto cool mio figlio,
Ma decisamente.
E penso sì, ci abbandonerà per... Sai, Londra non va più di moda, Berlino neanche, New York è tutta un'altra storia.
Allora, Londra andava di moda quando noi avevamo 16 anni, 15 anni.
Bravissimo.
Poi Berlino quando ne avevamo 20.
Esatto.
Oggi...
Ma New York forse non è mai andata fuori moda? Forse
no,
è sempre
mai
stata la città più cool dove andare per i creativi almeno, no?
Beh, certamente. Sì. Io almeno ci sono andato 4 volte. Dici, ma sei andato in altri posti? Zero.
Mai.
Solo
io
New York.
Io ho visto solo New York in America. Infatti mi prendono un po' in giro.
Anche a me. Vabbè.
Ho anche un cappellino Los Angeles, mai vista.
Io invece New York non ci siamo messi d'accordo,
giuriamo. No.
Allora, il periodo com'è?
Periodo è buono, periodo, anzi, mi fai una bella domanda, è un periodo, mi piace anche il fatto che tu abbia riconosciuto il mio sorriso, che è una cosa che avevo un po' perso negli ultimi anni, sarà stato, sai, il Covid, l'abbiamo passata un po' tutti,
sì,
questa fase, e da un annetto mi è tornato un bel sorriso, un bel entusiasmo di vita, e sì, è un bel periodo, è veramente un bel periodo.
Fantastico.
Sì.
Allora, tu oggi sei una delle tattoo artist più affermate sulla scena nazionale, anche internazionale, ma ne parleremo più avanti, nel corso dell'ora ci racconterai tutta la tua storia. Ora però partiamo dal principio.
Sì.
Cioè, quali erano i tuoi principali interessi da adolescente? Che ruolo ha avuto Roma, città in cui sei cresciuta?
Esatto.
Perché tu sei nata a Monaco di Baviera.
Monaco
di Baviera, ma sei cresciuta a Roma.
A Roma, sì.
Che ruolo ha avuto Roma nella definizione dei tuoi interessi da adolescente, se ce l'ha avuta?
Allora, forse forse non proprio la città, adesso la città non è stato più il mio ambiente familiare, forse.
Okay.
Perché appunto noi siamo venuti in Italia, io avevo 9 mesi neanche compiuti, perciò insomma io mi sento anche di appartenenza romana.
Chiaramente.
Però appunto da entrambi i genitori tedeschi, a casa si parlava solo tedesco, due diciamo intellettuali tedeschi, mio padre è un archeologo, mia mamma un architetto, ed erano sì molto appassionati d'arte.
Okay.
Fai conto, da noi non c'era la televisione, non avevamo la televisione, perciò mentre i miei amici guardavano Beverly Hills,
Melrose Place.
Io ne soffrivo in quel periodo, sono sincera, però non avendo la televisione, appunto io guardavo i libri d'arte dei miei genitori, era molto perenne a tutta la casa proprio di arte, okay? Si andava molto ai musei, alle mostre, agli scavi archeologici ovviamente con mio padre, e devo dire che già da piccolissima... Allora, non mi definirei un'artista, un'illustratrice, ok? Quello è venuto dopo con il tatuaggio.
Okay.
Però sono sempre stata una bambina che voleva creare cose con le mani. Perciò che sia la stoffa, la plastilina, il legno, qualsiasi cosa, ecco. Diciamo, è sempre stato molto terapeutico per me creare cose creare cose.
Ok, quindi hai sentito, sentivi questo bisogno di espressione,
esatto,
di doverti esprimere.
Esatto, avevo un forte senso estetico, ecco. Okay. Da quando sono piccola mi piacciono le cose belle, gli oggetti belli, che possono essere da vestiti, a case, a illustrazioni, a quello, sì.
Ci piace il bello.
Sì.
E che dobbiamo fare?
Sì. Ragazzi,
non è superficialità, è solo, anzi, mi verrebbe da dire, perché quando siamo attratti, almeno succede, a me succede così, quando siamo attratti da qualcosa di bello vogliamo scoprirne di più, vogliamo scoprirne il significato, che cosa c'è dietro, che cosa si nasconde, la filosofia che c'è dietro. Non ci limitiamo a dire ah che bello.
Esatto, no.
Perfetto.
No, e poi era proprio importante per me crearlo io.
Ma dimmi una cosa, hai iniziato subito, come tutti i bambini immagino, a disegnare o facevi anche altro?
Sì, nel senso, appunto, disegnavo sì, però cucivo anche.
Già, da bambina?
Sì, sì, assolutamente, sì. E poi, non so, creavo, non lo so, dei dipinti con delle foglie, insomma, mille
collage.
Cose. Sì, collage, di tutto. Ero sempre a fare qualcosa, okay. Collanine, orecchie, cioè qualsiasi cosa, ecco.
L'importante era creare.
Un'artigiana, ecco, più che altro un'artigiana.
Ok.
Sì,
sì. Parliamo del tuo lavoro, però, perché in questi anni hai attraversato diverse forme d'arte.
Sì.
Perché l'arte ha fatto parte della tua vita sin da ragazzina, ce lo dicevi. La prima in assoluto, però, è stata quella del restauro.
Esatto.
Tuo padre,
esatto,
archeologo, tua mamma un architetto, quindi in qualche modo hai iniziato seguendo le sue ore, le orme di tuo papà, ma anche quelle di tua mamma in un certo qual modo. Ci racconti, cioè, com'è nata la passione per il restauro? Arriva sempre da un percorso che mi sembra abbastanza chiaro. Cioè, e poi, soprattutto, di che cosa ti sei occupata? Che tipo di restauro effettuavi? Cioè,
okay,
che cosa hai fatto? Raccontaci un po'.
Allora, sicuramente sì, ce l'abbiamo un po' tutti, no? Questo mito anche dei genitori di voler,
sì,
no? Impressionarli anche,
certo,
non lo so, no, ce l'abbiamo, la conosciamo questa cosa. Io non sono mai stata una brava studentessa a scuola, ho sempre avuto parecchi problemi dalle elementari fino all'ultimo. Non mi piaceva studiare, ero molto ribelle. E c'è anche da dire che appunto i miei genitori avevano un'educazione molto libertina, perciò io già a 14 anni in confronto ai miei coetanei ero molto matura, molto,
okay,
molto adulta, non avevo orari per tornare a casa, mi gestivo molto da sola, ecco.
Okay, ma come la prendevano la roba che andavi male a scuola?
Molto male, molto male, sono sempre stata una grande delusione,
da
una
quel
grande
punto,
delusione.
Da quel punto di
vista. Perché comunque loro erano persone da libri.
Certo.
Lo studio, non vi immaginate mio padre Indiana Jones che era una persona in biblioteca. Che,
chiaro,
che,
come tutti gli archeologi.
Esattamente, esattamente. E perciò ho pensato, cosa posso fare per avvicinarmi in qualche modo a questo mondo? Cos'è il mio? No, nell'archeologia, nell'arte antica. E siccome sapevo molto bene, comunque a 18 anni, 19 anni, che il mio potere, cioè il mio talento era nelle mani, sono molto pignola, ho tantissima pazienza, ho detto, ma il restauro, poi comunque restaurare cose vecchie, lo facevo un po' già con i mobili, no? Io ero anche a 15 anni, trovavo una sedia vicino a un secchione, me lo trascinavo a casa, lo ridipingevo, lo mettevo a posto. E questa cosa ho cercato di farla anche nel restauro. E, l'ho fatto per 3 anni e facevo restauro di affreschi nelle chiese romane. Esatto.
Oh, meraviglioso.
E era molto bello, mi piaceva tantissimo, ma c'erano diversi aspetti che non legavano con me. Uno era il lato creativo, che non esiste.
Non c'è.
Esatto. E dopo un po' quella parte lì mi mancava tanto, perché comunque tu non è che puoi mettere del tuo quando stai su un affresco del 1400.
Direi di no.
E poi ti confesso un'altra cosa, dovevo studiare libri su libri di chimica.
Detto,
e sinceramente mi è tornato il mal di pancia che avevo a 16 anni al liceo e ho mollato il colpo, detto proprio così.
Perché uno dice la chimica, no? Ma figurati a che mi serve.
No, la chimica serve anche in questo.
Tremendamente.
Sì, tremendamente, sì.
Quindi, dato che da quel punto di vista la creatività, come dicevi, non esiste, dopo qualche anno hai deciso di intraprendere un percorso nuovo.
Esatto.
Nel mondo della moda.
Sì.
Ok.
Sì.
Che fondamentalmente immagino ti abbia spinto proprio quella parte creativa che mancava. Ma sei sempre stata affascinata dalla moda? Immagino di sì, l'hai detto prima, sin da bambina cucivi. Ma proprio quello di creare delle cose da zero e poi vederle magari realizzate è una cosa diversa rispetto a cucire delle,
esatto,
cose quando si è bambini. Com'è nata quella parte lì?
Allora, sì, sicuramente sono sempre stata un'appassionata di moda, mi travestivo da piccola, ci tenevo sempre molto, appunto come ti dicevo prima, già da piccolissima cucivo delle borsettine di jeans, insomma era una cosa che mi piaceva. Poi ho fatto per tanti anni la modella, che sono... dai 14 anni in poi ero veramente molto piccola, vinsi l'Elite Model Look nel 96 mi sembra, ed era un mondo che non mi piaceva per niente, sono sincera, perché non sono mai stata una persona che godeva nell'esporsi, non so come dire,
sì, a essere davanti,
esatto, no? Mi piaceva, ero molto più affascinata, no, dal backstage di quello che vivevo. E quando ho lasciato il restauro era l'ennesima, diciamo, volta in cui i miei genitori erano preoccupati per il mio futuro, perché poi c'è anche da dire, io sono andata a vivere da sola a 17 anni, perché mia mamma è tornata su a Monaco dopo il divorzio dei miei e io sono, ho voluto ovviamente rimanere nella mia città, a Roma. E perciò cosa facevo per mantenermi? Qualche lavoretto come modella e la cameriera, d'accordo? Periodo dopo il restauro facevo quello, mi mantenevo e mi andava anche bene, no? Non avevo grandi aspirazioni, poi sai com'è, a 22 anni, insomma, ero abbastanza confusa ancora.
Sì, non sai se dopo il mercoledì viene il giovedì.
Bravissimo, lavoravo di notte come barman, insomma, avevo una vita abbastanza turbolenta anche. Finché mia madre mi disse, guarda, ho questa cara amica che lavora in questa scuola di moda, una di queste, sai, scuole di moda inaccessibili, private, costosissime, e ci sono dei corsi della regione, tipo borsa di studio, perché non vai a provare? Secondo me sarebbe il tuo. Io ho guardato l'indirizzo ed era proprio dietro casa mia.
Hai detto sì.
Vabbè, andiamo a fare questo colloquio, andiamo a farlo. E mi presero subito, ho preso uno di questi 5 posti e mi sono trovata in questa scuola, che non era una scuola che insegnava a disegnare figurini, era proprio una scuola molto pratica. Perciò sono diventata modista, cioè quella che fa i cappelli, e in quel periodo avevo una grandissima passione che ho tuttora per gli anni 20-30, Elsa Schiaparelli, che adesso sanno tutti chi è, ma una volta non lo sapeva nessuno chi fosse. E perciò ho cominciato a fare questi cappelli molto particolari e sono diventata anche proprio sarta in questi 3 anni. Nel frattempo sono diventata anche mamma.
In questo frangente.
Esattamente, perché sono diventata mamma molto giovane, a 24 anni, e ho fatto questa scuola. Uscita da lì, appunto, ero mamma con Samuele che aveva 1 o 2 anni e mi sono trovata a Roma, che è una città dove la moda non è presente come la conosciamo qua a Milano. Ci sono solo 2 grandi case di moda, e io, avendo un po' di amiche che lavoravano in questi ambienti, ho detto, oh mio Dio, io, sai, sfruttamento di 18 ore al giorno con un bambino per 600 euro non lo posso fare, cosa faccio? Ci siamo buttate nell'acqua fredda, io e questa ragazza che ho conosciuto nella scuola, e abbiamo aperto un negozio, 2 pazze. Cioè non ne sapevamo veramente nulla. Cosa fosse un commercialista, un F24. Cioè, eravamo 2 sprovvedute con tantissima voglia di fare, tantissima passione, ma poca esperienza.
Sì, ma si parte così.
Esatto.
E sono le partenze migliori.
L'ho sempre fatto, guarda, questa cosa, io mi sono sempre tuffata. Non mi reputo una persona coraggiosa, però alla fine poi l'ho sempre...
Diventa necessità.
Sì, ci ho sempre creduto poi nelle cose. Ho detto, vabbè, al massimo se va male faccio un passo indietro.
Certo.
È davvero così.
E avete fondato Mononoke.
Esatto.
Come la principessa di Miyazaki. Bravissimo. Quindi ti piacciono i film.
Tantissimo.
Studio Ghibli, come dicono loro. Non è Ghibli.
Ah, Ghibli.
Ma sì, perché se vai sul sito proprio, te lo dicono loro come si dice.
Ah, Ghibli.
Perché Ghibli. Loro hanno questa... Non riescono a dirlo come facciamo noi, la G. Quindi usano questa cosa, si chiama Ghibli, una roba del genere. Sì. Ma tanto in Italia Ghibli o Ghibli,
esatto,
si capisce. Cioè, nel senso, esatto. Quindi sei appassionata di quel mondo?
Sì, sono più mio marito forse.
Ah, sì?
E anche Samuele, quando era piccolino, solo cartoni di Miyazaki, di quel mondo là.
Vabbè, ma certo, non ci sono i cattivi.
Sempre
di che
per quell'estetica, anche, no? È un'estetica, non lo so, molto, molto
no,
più
ma
bella.
È un sogno, sì, è un sogno. Sì. Ogni film di Miyazaki è un sogno. Sì. Come nasce il progetto Mononoke? Così, come mi dicevi,
così, davvero,
lanciandosi.
Ci siamo lanciate senza grandi pretese, volevamo fare, io e Cecilia, appunto la mia socia, ecco, una cosa forse importante da dire, che io da quando sono piccola ho sempre saputo che non avrei potuto avere un capo. Lo sapevo da sempre, che non sarei mai potuta andare in un ufficio, non so, che sarei sempre stata, nel bene e nel male, perché poi tante volte me ne sono anche pentita. Però volevo essere sempre molto indipendente.
Volevi essere tu a decidere le tue cose.
Esatto, esattamente. E sono sempre stata una gran lavoratrice, non mi fa paura lavorare. E ci siamo fiondate in questo, in questa
Ma
grande...
realizzavate voi i capi,
sì,
ovviamente?
Sì, totalmente,
tutto?
Totalmente. Era proprio una sartoria, avevamo questo grande tavolo da tappezziere nella, nel negozio, che era molto carino, e facevamo due collezioni all'anno, diciamo.
Certo.
Con lo sviluppo taglia, proprio.
Se me lo dovessi descrivere in quel momento, all'epoca, esteticamente, mm-hmm, come filosofia, il tuo brand Mononò, che cos'era?
Allora, molto artigianale e molto vintage, con un sapore appunto sempre anni 20-30, molto retro comunque.
L'ispirazione è arrivata
e molto molto femminile, sì, okay, molto femminile.
Poi però lo switch definitivo è arrivato in occasione dei 30 anni, dei tuoi 30 anni,
esatto,
quando tuo marito e
esatto,
una tua amica ti hanno regalato, sì, un kit per tatuaggi.
Sì,
ok.
Sì.
Come puoi vedere, anche a me, sono un appassionato da quando ho 17 anni. Allora, immagino ti aspettassi tutto tranne quello che poi,
sì, sì,
è successo.
Sì, questa rimane una storia davvero strana.
Beh sì, qual è stato il primo pensiero quando, insomma, ti hanno regalato, poi ci arriviamo dopo, quando ti hanno regalato la macchina? E soprattutto, quanto tempo è passato da quando ti hanno regalato il kit e la prima volta che poi l'hai utilizzata? Cosa hai provato la prima volta che hai tatuato? Non intendo quando hai tatuato un'arancia o la pelle di maiale, che di solito si usa.
Pensa,
quella
non l'ho neanche mai fatto prima.
Direttamente sulla...
Ah sì, certo.
Tuo marito.
Certo,
certo. Raccontami un po' quella, okay, questa parte qua che poi ci apre.
Esatto, allora ti faccio una piccola introduzione. Mononoke ha chiuso dopo 3 anni, okay, abbiamo dovuto chiudere. Perciò io mi trovo a 29 anni con sì, tanta esperienza di vita, perché di esperienze ne avevo fatte, no? Però senza niente davvero in mano, senza sapere bene cosa fare. E non è stato un anno facile. Mi ricordo quell'anno tra il 29, diciamo, ai 30, a casa non avevamo una situazione, anche mio marito, che era un musicista ancora ai tempi. Insomma, non era facile a Roma per noi con un bambino. E niente, i miei 30 anni, festa, piccola festa, fine festa, arrivano Giulia e Antonio da me e mi danno questa scatolina. E brutte macchine da tatuaggi, sai.
Ma tu avevi quelle... già tatuaggi all'epoca?
Io avevo, sai, 2 tatuaggini,
okay,
ma
niente di che.
Ma proprio il cuore col nome di mio figlio, sì, le farfalline fatte a 18 anni con l'amica, okay, il tribale, cioè,
classico.
Non ero, ecco, una grandissima appassionata, non avevo neanche un giro di amici molto tatuato, okay, devo, okay, dire. E perciò ti dico, grande sorpresa quando ho scartato questo regalo e grande delusione.
Ma che cazzo mi hai regalato?
Sì, perché davvero era un periodo in cui i soldi mancavano, non ci si poteva permettere granché. Allora io ero un po' nella speranza, da brava femmina, che per i miei 30 anni avessero fatto una colletta, mi avessero fatto un regalo un po', non lo so, un gioiello, una borsetta, ma che ne so. Invece mi è arrivata questa scatola con queste macchinette che ai tempi erano veramente,
sì,
brutte,
sì,
ok,
sì,
erano quelle veramente old school. E ho detto, vabbè,
bella,
grazie,
grazie,
comunque, grazie.
Il classico grazie fintissimo,
sì,
che
sì,
si,
sì,
fa.
Guarda,
spesso,
sono sincera, non penso neanche di aver fatto troppa finta. Fatto sta che io per un anno buono quel regalo non l'ho toccato, né guardato, né non mi aveva colpito.
Messo da parte.
E poi arriva quella famosa domenica che ancora adesso mi ricordo molto.
Raccontaci questa domenica.
Pioveva forte, eravamo in casa, avevamo fatto un pranzo, io, Antonio, un po' alcolico, sai, di quelli un po' alcolici.
Come? Certo,
che
quei
ci piace.
Pranzi,
esatto,
domenica,
esatto,
belli,
che tanto poi dormi, che
sì,
ti frega.
Ma sì, a casa, sei a posto.
Esatto. E lui in questo pranzo tira fuori questo risentimento che aveva evidentemente nei miei confronti, dandomi della stronza,
certo,
dicendomi, guarda, io mi sono svenato per questo regalo, comunque,
e tu
non l'hai proprio preso in considerazione, secondo me tu è proprio, ce l'hai quella cosa,
tua,
ce l'hai. E io, sai, presa dall'orgoglio, ho fatto: senti, allora mo ti faccio un primo tatuaggio. Sono andata di là su YouTube a vedere come cavolo si infilasse l'ago nel grip. Cioè, io non sapevo neanche cosa fosse un grip, un ago, un clip cord, un alimentatore, no? Nulla. Conoscevo i clip cord dalle chitarre di mio marito in casa, ma non sapevo. E niente, pure là mi sono buttata e ho visto come funzionava. Sono un po' una nerdacchiona su queste cose e ho detto: e mo che gli dato a questo?
Esatto, cosa gli
dato? Che gli faccio? Io, ripeto, non ero un'illustratrice, cioè non ero una che stava sempre lì a disegnare, che c'aveva la cartelletta pronta con i disegni. Ho guardato il frigo e c'era un disegno fatto di Samuele, c'aveva 5 anni Samu ai tempi, che rappresentava un po' noi famiglia, famiglia patata, no?
Sì, per dirti, sì,
esatto,
certo,
un rotondo con 2 stecchini. E ho detto: senti, ti faccio questo. Tanto se viene una schifezza è comunque una cosa carina,
certo,
no?
Certo, vero. Dove glielo hai fatto?
Sulla gamba.
Ok.
È molto peloso mio marito.
Gli hai
e perciò... No, più che altro dicevo, se viene una schifezza almeno non
tanto
si vede.
Si
dove... Esatto, esatto. Insomma... gamba sul tavolo della cucina e gli faccio questo primo tatuaggio.
Com'è stata la sensazione?
Esatto, io credo che già nei primi 5 minuti io guarda, mi emoziona quasi adesso ricordarmi di questa cosa. Ho capito immediatamente che era il mio, cioè nel senso che era assolutamente un lavoro nelle mie corde.
Ma è successo così?
Sì, in un attimo. È stato proprio come quando ti innamori davvero, certo, di una persona, proprio un colpo di fulmine lavorativo. Ed ero molto molto calma in realtà, cioè ero tesa con il corpo, cosa che sono tuttora, perché devi anche un po' esserlo, no? L'ansia fa parte di questo lavoro,
certo.
Però ero...
Serena?
Sì, sì, ero piuttosto serena, cioè nel senso ho proprio capito: ah cavolo, ok. Ed effettivamente questo primo tatuaggio, ogni tanto lo riguardiamo, è venuto fin troppo bene
per essere il primo.
Esatto.
Perché io mi sono sempre messo, ovviamente mi tatuo da quando ho 18 anni.
Hai provato, no?
Mai.
Non hai mai provato? Che strano, guarda, ho tanti amici molto tatuati come te e mi chiedono a un certo punto, mi chiedono: ma dai, fammi fare una cosetta.
Allora, c'è un problema, io ho un papà architetto.
Ok.
Con una mano meravigliosa, un disegnatore, prima e poi è diventato un architetto. L'ho detto già svariate volte, ma adesso è arrivato il momento di ripeterlo. Una volta dissi: papà, ma se facessi architettura come te, ero al liceo.
Sì.
Mio padre mi guardò e disse: bello di papà, non sai neanche mantenere la matita in mano. Io se devo fare un uomo lo faccio cerchiolino e le stanghe. Proprio non è il mio, ma l'ho accettato.
Ma fai un lavoro bellissimo adesso.
Assolutamente
perciò.
Sì, ma per fortuna ho trovato la mia strada. Quindi non mi ci sono mai approcciato proprio perché non sono in grado. Tremerei,
okay.
non sarebbe il mio. E invece per esempio io, perché ho detto strano quando ho detto ero calma? Perché io andrei nel panico più totale. Cioè, se io ti rovino per la vita.
Allora, quello che tu dici è venuto dopo. Non è che non è mai venuto. È venuto dopo.
Certo.
È venuto dopo quando ho cominciato a prenderlo un po' più seriamente. Nel senso, lì era davvero un gioco.
Sì, sì, chiaro.
Cioè,
chiaro,
lì
chiaro.
Era un... Vabbè, anche se viene male. Era davvero un gioco. Veramente l'approccio era completamente diverso.
Quella parte lì ovviamente vieni quando le responsabilità,
bravissimo,
arrivano.
Direi che poi ci sono stati 6 mesi di grande ansia.
Ci credo. Ma poi hai continuato a tatuare?
Subito. Esatto. Poi sono passata su di me. Sono passata direttamente su di me, perché quella domenica io ho fatto quel tatuaggio e da lì un'ora dopo ho cominciato a scaricarmi, adesso mi vergogno un po' a dirlo,
no,
ma forse posso, a scaricarmi immagini sceme da internet.
Certo.
E ho cominciato a tatuare il mio braccio, infatti è orribile, ma
ti
ci sono molto
qual è
affezionata.
Il primo che ti sei fatta da sola?
Penso questa farfalla.
Quello è il primo?
Mi sembra questa, sì, non si vede?
È possibile. però per essere
questo, tutti, sì, okay. Poi non mi chiedere perché mi sono fatta un rospo arancione, ma dovevo provare il colore.
No, vabbè, secondo
a un certo
me... No, ma io sono dell'idea che... Hai presente quando dicono: ah, ma i tatuaggi devono avere un significato?
No, secondo me non per forza, assolutamente. Io almeno non su di me, è una cosa talmente personale, ognuno può scegliere.
No,
io forse ne avrò... due con significato. Capito. Davvero, se no sono tutti disegni che mi piacevano. Poi sai, chi viene un po' dall'old school era anche diverso dal tatuaggio, certo, che si fa adesso, è cambiato molto.
Sì, ma era estetica, tatuaggio. Punto, esatto, numero uno.
E poi io volevo essere tatuata,
io volevo,
appunto,
essere colorato, cazzo, cioè, esatto.
Sì, colorato, ma anche sì, un sì, po' c'era questa cosa di voler provocare, sì, comunque tanto,
capisco,
e
capisco.
Ce l'avevo anche a 30 anni, questa cosa di voler essere vista come una tatuata.
Ok, mm-hmm, sì sì sì, questo lo capisco, perché a me è iniziato a 18 anni, avevo un amico che iniziava, che poi è diventato un tattoo, mm-hmm, artist molto bravo, Gianluca Fusco, mm-hmm, non so se, ok, che saluto tra l'altro, e lui ha iniziato ovviamente tatuando gli amici, tatuando,
certo,
anche me,
come tutti, come tutti.
E io volevo essere,
sì,
tatuato,
sì,
vedevo,
sì,
tutti i miei amici skater come me, certo, tutto questo mondo qui, e io volevo essere tatuato, quindi ti capisco perfettamente. Tra tutti i tatuaggi che hai, però, ce n'è uno che custodisce magari una storia divertente, sì, forse più di uno, per intenderci magari quella che racconti a una cena alcolica, come un pranzo alcolico.
Oh, certo, ne ho diversi.
Ok, allora dimmi, scegliene uno e racconta.
Allora, parto dal tatuaggio per me più importante, che ho su tutto il corpo, okay, che apre tutta una cosa, che è quello di mio figlio, ovviamente.
Ma è chiaro.
È quello di mio figlio, che è diventato anche un ottimo tatuatore adesso.
Davvero?
Sì, ma è veramente bravo, ma bravo, bravo. Cioè, gli ultimi, diciamo, ecco, il primo ovviamente è un tatuaggio fatto, primo tatuaggio, ma non c'è nessuna differenza tra 12 anni, nel senso, o 30, sarebbe comunque, anche se tu ti mettevi a fare il primo tatuaggio, usciva così.
Certo.
E sì, quella è stata un'emozione fortissima, perché tu ti puoi immaginare comunque tuo figlio con un ago che ti tatua, mamma, questo qui, mamma, e poi mi ha messo un fiorellino accanto perché dice che sono un fiore.
E
devo
morte,
dire che sì, la scena era veramente pietosa, noi tutte milfone intorno a questa scena, tutte le mie colleghe, capito, e lui che tatuava, e noi tutte in lacrime.
Beh, certo,
no, è stato veramente mega, certo, emozionante. E poi me ne ha fatti tanti, in realtà ne ho veramente tanti ormai di Samuele, e gli ultimi sono a tutti i livelli, cioè non li riconosceresti come dei tatuaggi non professionisti, cioè li potrei vendere nel mio studio.
Okay.
Allora, quello sicuramente sì. E ho anche diversi tatuaggi. Allora, diciamo che quelli che mi sono molto a cuore sono i miei tatuaggi più brutti, lo posso dire.
Cioè, io sono fan dei tatuaggi,
esatto,
brutti.
Anche io. Oh. Poi va un po' contro, cioè, vabbè, io amo i contrasti, sono un grande contrasto proprio, è una mia caratteristica. Io faccio tatuaggi molto precisi, con,
sì,
la,
sì,
linea perfetta, vabbè, vi sfido a trovare delle linee,
sì, sì,
non,
sì,
dritte,
sì,
molto pignola, ma io invece sono una grandissima amante del tatuaggio brutto, degli ugly tattoo, del tatuaggio spontaneo nato così,
di quelli
in momenti, bravissimo,
cioè, sì, sì, sì,
fatti,
sì,
da amici, da non tatuatori.
Voglia.
Perciò, sai, ho un bellissimo hashtag MILF fatto da un amico mio per i miei 35 anni.
Ma è perché quello di 35 con un figlio fa a posto.
Esatto, perfetto, questo è quello che mi diceva lui.
Corretto.
Dice, adesso ci sei proprio dentro.
Sì, 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 sì.
Poi ho una scritta molto grande che non mi dimenticherò mai, è stato anche uno dei miei tatuaggi più dolorosi.
Dove?
È nato, per fortuna non si vede.
Ok.
È nato dopo una cena a casa, una cena tranquilla, io, sì, mio marito e un'altra coppia di amici, sempre molto alcolica, ci piace il vino.
Anche a
un
noi.
Certo, a un certo punto i nostri amici se ne vanno e Antonio Brillo,
sì,
mi fa... Sai che ho proprio voglia di farti un tatuaggio? Io, oh mio Dio, aiuto!
Capiamoci!
Esatto, e ho detto, ma io, amore mio, non ho qui le macchinette, ho solo l'inchiostro e il lago. E mi fa, a me mi serve quello. E mi fece un hand poking, cosa, okay, che non aveva mai fatto. E era il periodo in cui guardavamo Gomorra, tantissimo.
Certo, come no?
Prima del Covid, 5 anni fa, una cosa del genere, 4 anni fa.
Stiamo parlando quindi della terza, quarta stagione.
Esatto.
Forse anche la quinta.
Sì, 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 verso la fine. E niente, praticamente spazio libero, sì, sopra, diciamo, tutta la gamba, la coscia, mi fa, ti scrivo, stai senza pensieri.
Ma ah,
ho visto la S, grande 4 centimetri,
no,
ho fatto un attimo un calcolo, ho detto, aspetta, stai senza pensieri, è una frase abbastanza lunga. E niente, lui è stato lì con una bottiglia di vodka e un ago fino alle 4 di notte. Io ho questa non sapete quanto è elegante questa scritta.
Immagino, quanto è venuta fuori, così?
Sì, è bruttissima.
Però quanto... enorme. Ma ne vai fiera sì o no?
Ma certo. Ma guarda, su di me veramente, come dicevo, a me piacciono le cose belle sulle... Ma io non sono mai stata molto vanitosa su queste cose, cioè,
su di me io
non lo so,
lo
guardo e mi fa sorridere. È più importante quello. Sicuramente tante persone diranno, insomma, ti sei rovinata. Cosa che è anche possibile. Però rovinata
anche a me l'hanno detto. Cosa vuol dire?
Cosa vuol dire
rovinata?
È un punto di vista.
Io mi vedo bellissimo. Esatto. Ma cosa volete?
Esatto.
Allora, però adesso torniamo a quel kit. Abbiamo capito che è nato quasi per caso ed è stato un colpo di fulmine.
Sì, sì.
Però a un certo punto, lo hai anche detto, immagino ci sia stato il momento in cui ti sei detta ok, è arrivato il momento di fare sul serio. Sì. L'hai capito subito che quello poteva essere la tua strada? La risposta è sì. Ma quando è che hai capito, oh, questo è il mio lavoro, è questo quello che voglio fare? O meglio, questa è la strada che ho scelto per esprimermi.
Ok. Allora, non è venuto subito. Come dicevo prima, ecco, il primo tatuaggio è stato proprio un gioco che mi ha appassionato e da lì ho detto wow, ho trovato una nuova passione, ma non lo associavo assolutamente a un lavoro, a un possibile lavoro. Perciò, cosa ho fatto? Ho cominciato a tatuare me, principalmente, gli amici. Regalavo tatuaggi a destra e a manca, cioè la portiera, il figlio del portiere, chiaro, il cugino, cioè... E così molto velocemente, tecnicamente sono diventata molto brava, ma perché comunque già venivo da anni in cui usavo le mie mani, un po' nel restauro, il restauro mi ha insegnato la calma, cioè la
precisione,
la precisione tanto, e immagino. Quello tantissimo. La sartoria, è molto simile, anche comunque è un ago, anche lì devi essere molto concentrata, molto calma, certo. Tante cose le ho portate, perciò diciamo che quello che solitamente un apprendista impara in 6 mesi, io in 1 mese...
Avevi già fatto tutta l'esperienza che serviva.
Ero veramente brava tecnicamente, però non c'era nulla di artistico dietro. Siccome, come ti dicevo prima, non era un periodo in cui noi avevamo dei lavori e ti dico, era proprio necessità. Cioè io a un certo punto ho detto ok, o torno a fare la cameriera o la commessa o qualsiasi altro lavoro, oppure mi ributto in questa cosa e provo, sempre con molta modestia, a far diventare questo il mio mestiere.
A trovare il tuo spazio lì.
Esattamente, esattamente. Come ti dicevo, io non avevo amici tatuatori, non avevo qualcuno da chiamare e chiedere come funzionava entrare in questo mondo. C'è da dire che Roma era ai tempi, lo è tuttora, ma ai tempi era davvero prettamente old school, d'accordo? Non c'era il black work che stava andando.
Okay.
Perciò sì, io mi sono un po' informata su quali erano gli studi, diciamo, più fighi, no? Quelli più rinomati, e con la mia cartelletta tristissima.
Ti
ormai
presentavi.
Avevo 31 anni, mi presentavo in questi posti che erano prettamente maschili, ok?
Beh, certo.
Le uniche donne che vedevi dentro erano clienti o shop manager.
Sì.
E rimasi molto delusa inizialmente perché mi sono trovata molte porte chiuse in faccia, in cui proprio quasi mi deridevano, mi dicevano ma dove vai con questi disegnetti, con queste cose, finché ho incontrato Luca Mamone, che poi è diventato un mio amico, che diciamo che a Roma è uno dei nomi più importanti nell'old school, che mi è stato di grande aiuto perché mi ha detto guarda, tecnicamente sei davvero brava dalle foto che vedo, ok? Però quello che proponi è davvero, cioè sì, potrai fare la tatuatrice, ma sarai una delle tante che comunque c'ha il suo book, le sue cose, nulla di riconoscibile. Se vuoi fare qualcosa in questo lavoro, torna a casa, disegna, trova il tuo e poi torna.
Vabbè.
E questo ho fatto. Sono uscita da questo studio con l'orgoglio feritissimo, ovviamente. Sono tornata a casa disperandomi e... ho ordinato su Amazon con gli ultimi soldi che avevo, mi ricordo, qualsiasi libro di cioè proprio di tecniche di disegno. Cioè io mi sono messa a studiare disegno, okay. D'accordo? E proporzioni e ho comprato soprattutto libri di serigrafie vittoriane, perché era un mondo che comunque mi affascinava, okay. D'accordo? Il colore non è mai stato il mio. Ho capito subito che non avrei fatto tatuaggi colorati, che non era... Con tutto che mi piacciono, tu mi vedi, ho molti tatuaggi colorati, ma non mi piaceva farli, eseguirli. Okay. perciò comprai questi libri appunto che facevano vedere, che mi avevano anche consigliato Luca. Mi ha detto copia, comincia a copiare da questi libri, ok? E io ho cominciato a copiare queste donne, questi oggetti, e ad un certo punto è uscito questo stile, ma non so neanche più dirti come. Mi piaceva il mondo femminile, comunque venivo dalla moda, no? Perciò il mondo femminile è sempre stato parte di me, il corpo femminile. Non sapevo disegnare volti, mi sembrava anche una cosa troppo personale. E cosa ho messo al posto della testa una rosa, poi ci ho messo una nuvola, poi ci ho messo una radio. E così sono nati, diciamo, questi miei personaggi.
Il tuo stile.
Esatto, proprio il mio stile, che però, credimi, a Roma non veniva assolutamente capito.
Ma ci credo.
E ero vista come una stranezza, assolutamente come una stranezza. Infatti non lavoravo con pochi amici che per avere un tatuaggio gratis si sarebbero fatti tatuare qualsiasi cosa.
Ecco. Ma che cosa è successo?
E poi è successo Instagram. È successo vero, Instagram, parliamo di 10 anni fa, era appena nato Instagram, ok? Era proprio un annetto che c'era. E io avevo Facebook, ma sinceramente non sono mai stata una persona molto social. E ho aperto questa nuova cosa, no? Questa nuova realtà.
Vediamo
esatto,
che cos'è.
Vediamo un po' che cos'è. E ho cominciato a caricare i miei disegni e i primi tatuaggi fatti. Non ho mai messo la mia faccia, non volevo mettere la mia immagine. Era una cosa che proprio non volevo. Mm. Volevo che la gente non sapesse chi ci fosse dietro e che non venisse assolutamente da me perché sono donna, perché sono bionda. Cioè, volevo un mistero, d'accordo? E quello era ancora un periodo in cui su Instagram, si cresceva tantissimo. Io ho avuto la grande fortuna di trovarmi nel posto giusto, nel momento giusto, in cui c'era un cambiamento nel mondo del tatuaggio, e sono arrivata io con questo stile molto illustrativo, appunto, molto vintage e molto riconoscibile.
Certo, l'estetica in un contesto in cui l'estetica veniva premiata.
Esatto, esattamente. Perciò diverse piattaforme molto grandi, Black Workers, Insta, insomma, adesso non mi ricordo neanche i nomi, però erano veramente delle piattaforme già da 2 milioni di follower, mi pubblicavano tanto, quando ancora non chiedevano soldi.
Chiaro.
Quando ancora veramente erano...
C'era lo sharing.
Esatto, e perciò mi capitavano quelle giornate in cui io facevo anche 10.000 follower in un giorno da tutto il mondo,
certo.
No? Perché tanta gente, anche chi non era interessato ai tatuaggi ma al mondo dell'illustrazione, ha iniziato a seguirmi.
Yeah.
E così sono cresciuta molto molto in fretta. Esatto. E poi sicuramente trasferirmi da Roma a Milano.
Ecco.
Esatto.
Parliamo, è il 2015.
Esatto.
Giusto?
Esattamente, sì.
Al di là delle ragioni che ti hanno portato qui, ne parleremo, vorrei che ci raccontassi come sei arrivata ad aprire il primo studio, cioè che tipo di ambiente sognavi, che atmosfera volevi che si respirasse, perché cioè, per chi non è tatuato o chi non frequenta gli studi, ogni studio ha il proprio approccio,
sì.
C'è uno studio magari dove, che ne so, entri e c'è solo rap e basta, entri in un altro studio e senti solo metal o solo hardcore, è tutto una bellissima scala di mondi. Il tuo, vabbè, raccontami, come, che cosa
esatto,
ti ha portato qui a Milano?
Allora, diciamo che dopo questa fase che piano piano esce la bigotta come stile, io ho lavorato in 2 posti a Roma, in 2 studi.
Ah, scusami però, tu all'epoca già ti chiamavi Bigotta su Instagram?
Sì, mi chiamavo già la Bigotta,
esatto. Allora facciamo una cosa, a Milano ci arriviamo tra un secondo, perché questa è la cosa che mi interessa.
Il mio nome, come nasce?
Perché? Cioè, che cosa volevi dire? Come ti è venuto in mente? C'è una storia dietro?
Allora, sì, c'è una piccola storia dietro, che nel periodo di Mononoke io avevo lanciato una linea di magliette, che in realtà poi non c'entrava assolutamente nulla. Nello stile di Mononoke, però appunto sempre parlando di contrasti, no? Io ero un po' street, un po' vintage, sempre un po' miscuglio. E avevo lanciato questa linea di magliette con questo personaggio che si chiamava la Bigatta.
bigatta.
La bigatta, okay. Esatto. E perché era un gatto, ok? E mi piaceva molto, sempre tornando all'estetica, come si scriveva la bigatta, no? Aveva proprio un bel logo già, com'è. E da lì ho detto, cavolo, io però su Instagram non mi posso chiamare Anna Neudecker perché la gente se lo dimentica. Okay. Neudecker, ma che nome è? Dai, che cognome è? E perciò mi ci sono messa, sempre grazie ad Antonio, e mi ha detto, ma contrasti, cos'è che sei? Sei una bigotta, ma tu non sei una bigotta, bigotta, e ci siamo arrivati. E, okay. E mi è sempre piaciuto tantissimo, tuttora sono super felice di quel nome perché rimane,
funziona.
Divertente perché io sono appunto, cioè tutto perché una bigotta fa un po' ridere.
Assolutamente.
È quello, okay. Mi rappresenta.
Ok, quindi torniamo al 2015, l'anno in cui ti trasferisci a Milano.
Sì. Allora, ci trasferiamo a Milano principalmente per mio marito, perché mio marito aveva già vissuto 9 anni qui.
Okay. Di dov'è tuo marito?
Calabrese, okay. Scappato a 18 anni dalla Calabria, venuto qua a Milano per cercare, diciamo, fortuna nella musica.
Sì, come fanno tutti quelli come noi, esatto, del sud, che dicono, beh, proviamoci. Non tutti, meno male, almeno parlo per me che sono napoletano.
Meno male, non tutti.
Non,
certo,
tutti, non solo, forse si sta cominciando un po' a restare.
Sì.
Perché così bisogna tirare un po' su. Sì. Beh, io me ne sono andato, ma perché per altri motivi, ma non stiamo qui a parlare di me. Dicevamo.
E, sì, diciamo che appunto Antonio era venuto già qui, aveva vissuto a Milano e poi non mi ricordo bene per quale motivo, penso sempre per la sua band che era a Roma, invece è venuto a Roma. E dopo una settimana che era venuto a Roma ha conosciuto me e dopo 4 mesi aspettavamo Samuele.
È stato un colpo di fulmine.
Sì, ci siamo innamorati tantissimo e l'ho visto in un videoclip musicale, lui faceva il bassista e io ho detto, oddio,
e chi è questo bassista qua?
E dopo 4 mesi ero incinta. Sì, gli ho fatto una corte spietata.
Ah, sei stata tu a fare la corte a tuo marito?
Sì, gli ho fatto una corte spietata, lui all'inizio era un po' restio.
Davvero? Hai capito?
E invece poi ci siamo innamorati follemente e abbiamo deciso subito, veramente subito, di creare una famiglia. Avevamo tutte e due questa necessità. E pure là ci siamo appunto tuffati veramente nel nulla, perché non ci conoscevamo neanche bene come coppia. Ha funzionato alla grande.
Direi
siamo
di
insieme.
Sì. Da quanto tempo?
Da 17 anni.
E
ci amiamo tantissimo, sì. Funzioniamo molto come triangolo.
Ecco, quella che avete, se state ascoltando, l'avete percepito dalla voce. Se state anche guardando, l'avete percepito guardando Anna, il sorriso di Anna. È esattamente quello che cercavo di spiegare all'inizio. Ma parliamo del metodo. So che il tuo metodo di tatuaggi, uh-huh, naturalmente da tatuatrice, il tuo arriva dalla tradizione dei da tatuatori russi.
Sì.
È vero?
Sì.
In che cosa consiste e come l'hai scoperto?
Allora, in realtà appunto mi hanno regalato, non mi ricordo neanche chi, un'amica, non so se conoscete la trilogia dei libricini dei carcerati russi.
No.
Bellissima, dovreste...
Segniamo.
Dopo, esatto.
Prendiamo appunti.
Dopo ti do il link. E praticamente mi sono letta questi 3 libricini, parliamo di tatuaggi veramente forti, ragazzi.
Sì,
veramente
sì.
Tatuaggi di carceri.
In Italia c'è uno scrittore, tra l'altro, Nicolai Lilin.
Sì,
che...
lui diciamo che l'ha portato la maniera un po' commerciale, certo, ma come ho fatto anche
assolutamente,
io, assolutamente. Diciamo che ci siamo ispirati a questa... A quest'idea. Io volevo fare dei tatuaggi personalizzati, ok? Perciò io volevo raccontare delle storie. Io credo che le storie piacciono a tutti, no?
Decisamente.
E siccome mi sono resa conto anche col tempo che un altro mio, diciamo, un po' superpotere è l'empatia con le persone, mi riesco a prendere molto. Volevo entrare in intimità, farmi raccontare la propria storia prima di fare il disegno, perché sai, trovarti una mail con una descrizione, vorrei una sirena con... sì, ti faccio la sirena, te la faccio, sicuramente molto carina, però non è personalizzata su di te. E così è nato in qualche modo questo mio modo appunto di approccio al tatuaggio, okay, che credo che sì, cioè, è quello che ha funzionato tanto. Sì.
Ah, prima abbiamo parlato di musica legata agli studi. Tu, mm-hmm, cioè, a te cosa piace ascoltare quando tatui oppure quando non tatui? Insomma, hai una playlist? Che cosa ti piace? Che cosa ascolti?
Ok, allora...
E soprattutto, che musica c'è quando si entra da te?
Esatto. Anche prima mi hai fatto una domanda interessante, nel senso, il mio studio è molto diverso da classico studio di tatuaggi, proprio perché io ho sempre lavorato in quegli studi musica, cannone, metal, sempre stata l'unica donna, classiche pantere attaccate ai muri, quel mondo là. E... ho capito abbastanza subito che la mia clientela invece era tutt'altra, no? Era un po'... ero sempre un pesce fuor d'acqua in questi studi. Là mi sono fatta le ossa, mi è servito tanto, mi è servito veramente tanto, anche a capire cosa io non avrei voluto fare. Perciò quando ho aperto il primo Casa Bigotta a Isola, era un appartamento, era proprio una casa, ok? Non c'erano flash attaccati ai muri, si sentiva Billie Holiday.
No.
Però io anche lì sono un grande contrasto, perché io passo da Billie Holiday a Steve Lacy, a Radiohead, The National sono uno dei miei gruppi preferiti, ecco. Le playlist solitamente me le faccio fare da mio marito, giustamente.
Ce l'abbiamo in casa, esatto. Il musicista, voglio dire.
Esatto, esattamente, sì, sì, okay. Sì.
In un'intervista hai paragonato l'atto del tatuare a quello del cucire un vestito addosso a qualcuno. Prima parlavi della personalizzazione di un tatuaggio attraverso la storia di se stessi, no? Nel tuo portfolio però ce n'è uno in particolare che si ripete seppur cambiando, no? Perché tu hai una particolarità, un disegno peculiare che ti contraddistingue. Sto parlando ovviamente della tuffatrice.
Esatto.
Come è nata? Con il tempo è diventato un tratto distintivo. Perché? E qual è la sua forza, magari? Perché io credo che ce ne sia tanta dietro,
Sì, allora sicuramente io la tuffatrice ne avrò tatuato migliaia. Sono tutte uguali ma diverse, no?
Esatto.
In qualche modo personalizzate, che possa essere con la testa, con quello, con l'oggetto, col costume. Allora, non è stata una vera decisione presa. Io feci la prima tuffatrice, pensa, ancora a Roma.
Okay.
Erano proprio gli inizi. E quando mi sono trasferita poi a Milano, tantissimi uomini e donne, perché poi si pensa sempre che la tuffatrice ce l'abbiano solo le donne.
Ah sì?
Invece l'ho fatta tantissimi uomini, tantissimi. Me l'hanno richiesta in molti e io mi sono trovata inizialmente in difficoltà, perché io appunto avevo già rilasciato le prime interviste, io sì personalizzo, no?
Faccio.
Non faccio mai la stessa cosa due volte e avevo praticamente un booking in cui a metà erano tuffatrici. Allora ho contattato Martina, la ragazza a cui feci la mia prima tuffatrice, che era anche una mia amica, e gli feci: Martina, guarda, dal bagno, mi ricordo, del backyard dello studio dove lavoravo.
Come?
Esatto. Oddio, Martina, a me qua mi chiedono di fare la stessa tuffatrice, io che faccio? Io per rispetto tu. Lei veramente super carina mi disse: ma no, ma vai tranquilla, io sono la prima, se tante persone si ritrovano in quell'immagine vuol dire che c'è qualcosa di vero, no? E da lì è diventata un po' il mio simbolo, nel senso è quello che poi in realtà ho fatto anche io sempre, no? È quello di ricordarci, di tuffarci a capofitto senza pensarci troppo su... dentro le cose, ecco, diciamo che forse io mi tufferei non con quell'eleganza che ha la tuffatrice, perché io mi sono sempre tuffata a bomba nelle cose. La tuffatrice invece è molto elegante, perché comunque però è quell'aspetto estetico che io ho,
che ti rappresenta.
Esattamente. E ormai sì, sono 10 anni, da poco abbiamo fatto l'anniversario, ho fatto anche una linea di gioielli con la tuffatrice. E sì, proprio per onorarla, perché comunque...
Ti rappresenta tantissimo.
Tanto, sì.
Un altro elemento ricorrente è il mare, chiaramente.
Sì.
Abbiamo la tuffatrice, abbiamo il mare. E che ritroviamo anche nel titolo del tuo primo libro, che è Il mare non serve a niente, pubblicato nel 2018 insieme a Michele Rossi.
Sì,
okay.
Sì.
Nella storia, che significato ha il mare e per te invece cosa rappresenta il mare?
Allora, io è buffa questa cosa, perché sì, chiaramente lo amo il mare, chi è che non ama il mare? Però io, se dovessi definirmi, sono più una montanara. Come ti dicevo, a microfoni spenti, metà della mia settimana io la passo in montagna, con i cinghiali, nel bosco, ed è quello il mio mondo. Il mare... è nato un po', pensa, allora, le mie onde sono nate, sai quando sei al telefono e ti metti a disegnare cose per rilassarti in generale? Ecco, io disegnavo sempre queste onde lunghe e poi ho visto che erano molto estetiche, molto belle, e il mare, queste onde per me sono diventate una metafora della vita, nel senso che sono in tempesta ogni tanto, come vedi, ogni tanto serene, e non si vede, è infinito, no? Nel senso, non si vede la fine, non sai quello che arriverà. E noi siamo questa barchetta che in realtà dovrebbe affondare, perché la logica è questo, dice, una barca di carta dovrebbe affondare nel mare, ma non affondiamo, anche se a destra arriva una tempesta, dall'altra arriva un bel sole. E anche in quello le persone poi si sono trovate, sì, sono in realtà un po' quelle le cose, il mio mare, i miei cuori, i miei personaggi.
Ok.
E, sì.
Ok. Ma avevi già in mente di realizzare un libro o è nato tutto per caso? E poi, che cosa ti ha lasciato quell'esperienza?
È nato davvero per caso. È nato per caso... Michele aveva visto tramite un amico... dei miei tatuaggi. Lui non tatuato per niente, non è proprio il suo stile nel suo mondo, è rimasto molto colpito perché dice: ma questi non sono tatuaggi, sono illustrazioni, io con questa persona devo farci un libro.
Ok.
E Michele lavorava come editore, perciò in realtà anche per lui è stata una prima esperienza, d'accordo? Non aveva mai scritto niente, pubblicato niente di suo. E allora mi ha voluto incontrare e davvero ci siamo incontrati per un caffè, ci siamo piaciuti subito, c'è stato un gran feeling. E lui aveva questa storia bellissima tra le mani, lui era riuscito ad adottare una bambina di nome Anna e voleva dedicarle un libro, okay, no? E perciò abbiamo chiacchierato ed è uscito fuori poi questo mondo di questa bambina, no? Che si trova sulla sedia a rotelle, ha questo desiderio, diciamo anche lì il mare è una metafora, no? Perché il mare non serve a niente, in realtà è tutto. Lei vuole andare a vedere il mare ma non riesce, no? Non riesce perché abita in questo palazzone con la sedia a rotelle, i genitori sono preoccupati perché non è il suo, e invece poi testarda come la tuffatrice, come, no, si ripete un po' tutto, alla fine riesce ad andare al mare con questa balena volante che la porta nel mare, certo. Perciò tutto un po' magico. Poi ti dico, quando ho portato il libro in giro per l'Italia, no, a presentarlo alle scuole, soprattutto alla materna, i bambini mi hanno massacrato, no, perché i bambini piccoli sono essere stronzi.
Sono cattivissimi,
senso,
sono,
mi dicono, cattivi. Però scusa Anna, una balena non vola. Un adulto, invece i bambini sono pratici, cioè dicono, sì. No, non può volare. Io facevo, ma come bambino? Non lo vedi che ha un palloncino la balena? Ma no, perché il palloncino non alza una balena.
Vabbè.
Oh mamma, guarda, no, è stata un'esperienza, allora devo dirti, forse di tutte le collaborazioni che ho fatto, di tutte le cose che ho fatto al di fuori del tatuaggio, è un po' il mio figlio, è quello di cui sono molto orgogliosa, certo. Perché è un libro che rimane, io sono cresciuta con i libri da bambino, è un bello oggetto.
Per te si è chiuso un po' un cerchio,
sì,
secondo me.
Sì, se posso dirti, sì, finalmente anche i miei genitori,
esatto, mamma,
possono,
papà,
dire mia figlia cosa fa. Non fa la tatuatrice.
Ha fatto anche un libro.
Ha fatto anche un libro, sì.
A proposito di collaborazioni, no? Hai lavorato anche con Jill Sander, per parlare, sì, di cose al di fuori del tatuaggio. Un brand che io almeno personalmente apprezzo moltissimo. Com'è nato il progetto? Qual è stata la sfida più grande da affrontare?
Guarda, è bello che mi dici proprio questa cosa di Jill Sander, perché allora...
Che hai lavorato anche con altri.
Esatto, ma Jill Sander è stato il primo. Nel senso che io ero forse la bigotta da 2 mesi.
Ok, quindi era appena
partito.
Io abitavo
ancora a Roma, sì, ed ero, me lo ricordo, in spiaggia a Fregene, mi arriva una mail, a me non mi arrivavano mail, cioè nel senso, mi arriva una mail da questa PR di Jill Sander che mi dice: guarda, sono molto interessati a te, vorrebbero farti fare una borsa che poi verrà venduta all'asta a New York.
What? Mi scusi?
Mi sa che hanno sbagliato. E perciò cosa succede? che è la prima volta, io proprio da totale, cioè mi pagano questa prima classe per venire a Milano.
Ma siamo impazziti qui, cosa
mi mandano il driver che mi viene a prendere e mi portano lì. Io non ero mai stata a Milano prima, avevano lo showroom e tutto al Castello Sforzesco.
Sì, sì.
Cioè, io sono arrivata lì e ho detto, oh mio Dio. E praticamente ho tatuato proprio una borsa, ok, in pelle, proprio con le macchinette da tatuaggio old school, mentre mi filmavano, e questa borsa poi è stata venduta all'asta a New York, appunto, in beneficenza. Wow, un'emozione, no, certo, pazzesca. Poi quando invece mi sono trasferita a Milano, che è una città sicuramente molto più, appunto,
moda centrica, moda,
sì, io ho cominciato ad avere le prime offerte, ma io non sapevo neanche come funzionasse, cosa vuol dire cioè essere pagata per una video story, fare, cioè,
che cosa stiamo,
non sapevo. Allora ho preso il mio primo manager anche, no? E sì, da lì ne ho fatte di cose davvero,
mamma
tante,
mia,
ne ho fatte tantissime.
Tra,
sì,
l'altro, lo scorso inverno, l'hai accennato prima, hai realizzato Splash.
Sì, anche, no? Questa è la prima volta che faccio qualcosa di mio da sola.
Ecco, quella, sì, roba lì, collezione di gioielli, sì, con la tuffatrice, sì, al centro di tutto. Com'è nata l'ispirazione, la voglia, l'idea, l'intuizione e soprattutto ti piacerebbe poi esplorarlo anche in futuro, continuare?
Mm-hmm. Allora sì, in realtà l'idea di fare una collezione della tuffatrice, cioè di fare più che altro un bel merchandise, c'era da tanto, però non volevo fare la classica t-shirt, la shopper, la spilla, l'accendino, sinceramente, e ho aspettato e ho detto, allora se faccio una cosa, io sono una grande appassionata di gioielli, ok? Se io avessi giornate di 36 ore farei anche l'orafa,
okay,
farei un corso di orificeria, cioè posso anche immaginarmi che potrebbe essere un piano B per il futuro.
Vediamo, siamo, okay, giovani.
Esatto,
dai,
esatto. E come ti dicevo prima, erano 10 anni che tatuo, era un po' un compleanno. E ho usato la tuffatrice come candelina, si può dire.
Certo.
E perciò ho fatto questa piccola collezione, soltanto 2 pezzi.
Molto
tuffatrice,
semplice.
Molto semplice, e non era né per fare i grandi, era per fare una cosa bella, ma divertente.
Assolutamente.
E volevo fare una cosa tutta mia, cioè senza una, diciamo, un marchio dietro.
Ci sta, perfetto.
Esatto.
E quindi hai messo insieme quello che ti piace, quello che, esatto, ti piacerebbe fare in futuro.
Bravissimo.
Ed ecco là.
Sì.
Allora, ultime 2 domande.
Sì.
Allora, se potessi scegliere un personaggio reale o di fantasia da tatuare, chi sarebbe e perché?
Mm-hmm.
E naturalmente, se mi dici chi, mm-hmm, mi devi dire anche che cosa gli faresti. Se ti va.
Sì, no, come mi va. Allora, guarda, fino a pochissimo tempo fa avrei voluto tantissimo tatuare Vivian Westwood,
oh,
sì, che da sempre è il mio, è stata un mito,
punto di riferimento,
assolutamente,
per chiunque.
Sì, sì, sì. E tantissimo lei, l'ho anche incontrata una volta di sfuggita, mi è piaciuta tantissimo, anche proprio come impatto dal vivo. E adesso ti direi banalmente, mi piacerebbe tatuare un Harry Styles, ma perché è un gran figone.
Credo che in questa stanza molte siano,
sì,
d'accordo,
sì,
con te.
E credimi, li farei tutto quello che vuole.
Non faccio fatica a crederci.
Non mi metterei a fare una grande orgoglio artistico.
Ma ci mancherebbe, lo capisco. In realtà mi hai già risposto prima, come la tuffatrice tu ti sei buttata a bomba in qualunque cosa,
sì,
mai,
sì,
fatto.
Sì, sì.
Prossimo tuffo?
Mm-hmm. Sai che... allora, non so ancora dirtelo in questo momento, forse in un secondo momento sì, ma ti posso dire che sono proprio in una fase in cui si sta...
Muovendo qualcosa?
Esatto. Mm. In cui sento il bisogno di un cambiamento, okay, ma ancora non c'è.
Mm.
Lo vedremo per io stessa?
Certo. Staremo a vedere.
Sì, sì, diciamo che questi ultimi 2 anni, da quando ho aperto Casa Bigotta, la grande Casa Bigotta, è molto grande, molto impegnativo da gestire.
Ci credo.
Mi sono un attimino... Sì.
Mm. ti sei seduta un attimo, esatto, ma esatto. Ovviamente come il ballo di San Vito non riesci a stare ferma.
Forse una cosetta te la posso spoilerare.
Per favore.
Una cosetta piccolina, dai, te la spoilerò. Un secondo libro.
Ce l'abbiamo! Ce l'abbiamo! Bene, allora, in bocca al lupo.
Evviva il lupo.
Oh, finalmente, anche tu mi rispondi viva il lupo, come due o tre persone, altri crepi, non si dice crepi,
no.
Lo dirò tutte le volte, così vi entra nel cervello. E abbiamo finito, un'ultima cosa, posso venire a tatuarmi?
Certo che puoi.
Fantastico, ovviamente saltando un po' di file.
Certo.
No, ma l'ho detto così, non mi può dire di no, capito? Perciò l'ho detto qui,
sì.
Così non mi potevi dire di
e
no
adesso,
fuori.
E adesso, capito, è anche registrato.
Esatto, grazie mille Anna, è stato un piacere, hai invaso Collateral con... una gioia davvero meravigliosa.
Grazie,
grazie,
grazie tantissimo
mille.
Davvero.
Signori, noi abbiamo finito. Alla prossima. Peace.
Ciao.
Spigola è una produzione di Collateral Podcast presentato da Andrea Tuzio. Si ringraziano Giulia Guido per il coordinamento editoriale e di produzione, Andrea Gianni per le riprese e il montaggio, Paola Mangiarotti per la visual identity, Giulia Tofi, Andrea Tuzio e Giulia Guido per i testi, Cristiano Di Capua per il coordinamento tecnico, Andres Juan Suarez per le fotografie, Giordana Bonanno e Violetta Schautz per la parte social, Parasite per il set design. Seguiteci su Instagram e TikTok per non perdere le novità sui prossimi episodi.